Signore, ci aiuti a viverla nella pace, nel silenzio, nella preghiera, in un ascolto che poi si rivela sempre più fecondo e apre lo sguardo per riuscire a comprendere quale dono sia quello del sentirci invitati a fare luogo dopo luogo il cammino verso la Pasqua del Signore. Allora, il luogo di oggi, e oramai ci avviciniamo ai luoghi, quelli inconfondibili della celebrazione specifica della Pasqua, e da oggi pomeriggio è in questa fase che entreremo. Ma già abbiamo toccato con mano che i singoli luoghi dove Gesù conduce e dove nella tradizione cristiana la Chiesa ha visto delle pagine irrinunciabili di Vangelo, tutto questo si sia rivelato fecondo per comprendere che cosa voglia dire davvero andare a fare la Pasqua, anzi apparecchiare la tavola della Pasqua con il Signore. Il luogo di stamattina è quello introdotto dal Vangelo di Giovanni o dai paralleli dei sinottici, del capitolo 12, i versetti 12-16, ma qui ogni parallelo è analogo per tanti aspetti. Il giorno seguente la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: non temere, figlia di Sio, ecco il tuo re viene seduto su di un puledro d'asina. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Quindi il luogo questa volta è la città, Gerusalemme. Partiti nel deserto, attesi ad un pozzo, lungo la strada, in una casa a Betania, ora il luogo è la città, i luoghi della Pasqua si vanno dipanando via via. E qui l'ascolto nostro è sempre dominato dalla domanda di sempre, quella da cui ci siamo lasciati condurre, abbiamo scelto di lasciarci condurre. Questi luoghi dove ci conduci, Signore, per fare Pasqua con noi, come li abiti? E tutto questo diventa slargo di comprensione, diventa dono che poi aiuta davvero a riconoscere l'ampiezza di quella chiamata costituita dall'invito a fare Pasqua con Lui. Allora, come al solito, qualche piccola annotazione. È proprio per favorire l'ingresso in preghiera e l'ascolto più puntuale di come il Signore ci parli. Anche in questo caso i testi, vedete, sono estremamente noti. non abbiamo bisogno di soste particolari, quasi subito con la possibilità di prendere il largo in una riflessione che diventa orazione, preghiera, invocazione. Ecco, sento la necessità di uno sguardo sul retroterra biblico, della scrittura, questo ingresso in città di Gesù, perché questo rapporto Dio-città dell'uomo è anche un filo costante della tradizione biblica. E oggi avere lo spazio per mettercene un poco in ascolto può essere davvero particolarmente fecondo. Io lo sento carico di senso, consente di giungere allo sguardo su quell'ingresso di Gesù in Gerusalemme con una dimensione più profonda e che proprio non siamo noi ad inventare, ma che impariamo a riconoscere nello sguardo di Dio che si atteggia così nei confronti della città dell'uomo. E allora qualche squarcio del cammino segnato dalla parola di Dio lungo la storia del popolo eletto, a partire da quello cui accennavamo in questi giorni, perché stava nel testo di Genesi che pregavamo. E quell'amico di Dio, Abramo, è definito così dal libro di Genesi, straniero e nomade, che nulla ha da spartire con la città di Sodoma o Gomorra, sente l'esigenza di una intercessione, quella intercessione accorata e carica di fiducia, una intercessione di chi sa di poter osare, linguaggio che viene da uno sguardo che ama, che Abramo ha guadagnato su Dio, e allora questo gli conferisce le parole anche ardite dell'implorazione crescente. Ma l'amico di Dio non sbaglia il suo destinatario. Se osa così tanto è perché sa che lo sguardo di Dio sulla città, la città anche corrotta e persa come Sodoma, è questo, è quello di un Dio che ama, di un Dio che non è indifferente alla condizione della città e degli uomini che la abitano. E questo è un preludio che sento necessario per avvicinarci a quell'ingresso. È compiuto con un animo così e nel nome di un Dio che è così. Oppure quella parte finale del Salmo, notissimo Salmo, che poi in Quaresima ritorna ancora più puntualmente, il Salmo nella dizione latina in Miserere, il Salmo 51, pietà di me, o Dio. Ora, quello splendido tragitto dove noi vediamo quale dinamica interiore è implicata in un gesto di verità con cui una persona fa verità su se stessa, misura la propria distanza da Dio, ritrova il coraggio e la forza di implorare il perdono, invoca addirittura con quel crea in me, o Dio, un cuore nuovo. Ecco, in un tragitto come questo, in una parabola interiore come questa, sono di grande rilevanza gli ultimi brevi versetti del Salmo, dove comincia a profilarsi che cosa ti restituisce il perdono di Dio nel cuore, che cosa davvero ti dà l'aver fatto questo sentiero di purificazione e di verità. È una espressione, mi colpisce e da sempre mi interroga: rialza le mura di Sion. Il grido che dice l'amore per le mura anche diroccate della città. Ma questa è la mia città, è la città del mio popolo. Allora, chi è onorato della grazia del perdono, quanto motivo in più dovrà avere per amare ancora più profondamente anche le mura diroccate della propria città? È un passaggio che sembrerebbe secondario nell'ottica di un salmo estremamente bello e significativo, ma tratto a questo livello riacquista uno sbalzo diverso e ci riconduce a quell'intensità di sguardo d'amore che è proprio di Dio. Guarda, il perdono io te lo do, anche perché tu possa dopo, in forza anche di questo perdono, amarla ancora di più, la tua città dalle mura diroccate. È un passaggio di grande valore, di grande freschezza e profondità. E oggi, com'è bello nel nostro cammino dietro il Signore, assumerlo come un altro dono prezioso. Oppure quella chiamata insistente che via via va percorrendo l'intera parabola di Giona: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia la parola della misericordia. Anche questo è tracciato altamente significativo. E noi vediamo come il contrappunto che la resistenza di Giona, il profeta, pone continuamente a questo Dio che inspiegabilmente lo sollecita: alzati, va a Ninive. La resistenza evidenzia ancora di più la passione profonda che anima Dio anche per le città che un profeta giudica perse, comunque oramai irrecuperabili, insignificanti. E non la stiamo a percorrere la parabola di Giona, ma tutte le tenta pur di resistere: scappare a Tarsis, imbarcarsi poi per un viaggio inedito, le avventure del viaggio, la fatica poi lungo il cammino, perché comunque Dio non demorde e puntualmente incalza con quel alzati, va a Ninive, ad un certo punto emerge con estrema chiarezza quello che in questo momento sento davvero come una parola irrinunciabile per arrivare a questo luogo, questo di Gerusalemme, dove Gesù entra per celebrare la Pasqua. Quando oramai di disappunto in disappunto lungo il viaggio si ferma, ma il sole brucia le foglie dell'albero di ricino, e poi la fatica di un viaggio che lui fa da scontento e da riluttante, e ad un certo punto non può che sputare fino all'ultimo quello che ha davvero dentro e che non riesce assolutamente a fare proprio. Ma tu, che sei il creatore del cielo e della terra, ma tu perdi tempo per la gente di Ninive, che non distingue la destra dalla sinistra, e io dovrei pagare di prezzo per gente così? Ed è esattamente a questo sfogo del profeta che emerge quella singolare e bellissima risposta che costituisce un grande segno e profondo di speranza sempre nella vita dell'uomo. Tu non me li metti i paletti e i confini per dove io voglio arrivare ad amare. Non sei tu a dirmi fino a dove arrivo ad amare. I confini li metto io, non li metti tu. Alzati, va a Ninive, la grande città. Questa è una parola poderosa, intensa. L'irrilevanza della gente di Ninive, la sua fragilità, l'inconsistenza della sua vita e della sua vita religiosa non legittimano questa indisponibilità del profeta. E allora alla contestazione netta che ad un certo punto, irritato e stanco per il viaggio, fa nei confronti di Dio, Dio fino in fondo dice quali sono i legami che lo legano alle città. Alzati, va a Ninive. Ma poi, in quella città in cui entra, pochi giorni prima si era fermato, vedendola dall'alto, e pianse su Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti, non hai conosciuto il tempo in cui Dio ti ha visitata. È passaggio struggente dei Vangeli, carico anche di mistero, e che nello stesso tempo dice la relazione indelebile, fortissima e profonda che Dio ha con la città, che Gesù sente di avere con Gerusalemme. Ecco, sono preludi preziosi e tutt'altro che slegati dall'episodio che stamattina ci ha fatto riconoscere un ulteriore luogo della Pasqua, la città. Anzi, sembra davvero che questo ingresso ne esca avvalorato di senso, e quasi ci facesse dire: è certo, ci voleva, quello che abbiamo intuito dell'amore di Dio per la città dell'uomo, adesso è giusto ed è bello che si mostri così. Questa è davvero una parola grande che continuerà ad avere una eco anche nei primissimi passaggi della giovane Chiesa che nasce dalla Pasqua del Signore. In quel momento è cruciale degli Atti degli Apostoli, dove c'è la necessità anche di un nuovo sguardo di futuro sull'annuncio del Vangelo. Ad un certo punto la parola che gli apostoli si sentono dire dal Signore è: ho un popolo numeroso in questa città, non abbandonarlo. Ho un popolo numeroso. Ecco l'indistruttibile legame tra l'amore di Dio e la città dell'uomo. A me pare che questo sia un tratto essenziale del cammino verso la Pasqua. E allora lo comprendiamo meglio e fino in fondo quell'ingresso. Non è solo una continuità di gesti, ma è il permanere di un amore che non è ritratto mai da Dio, anche a fronte delle forme le più diverse dello smarrimento, della corruzione, della desolazione. E come ci entra? Ci entra da povero. Ci entra nel segno della mitezza. Il linguaggio sembra evocare i tratti del trionfo, uno sparuto gruppo di poveri e di semplici, di bimbi che accolgono il Signore, e l'ingresso non è certo quello trionfale di un potente. Trovato un asinello, vi montò sopra. L'abita così la città, nella mitezza, ma l'abita, non se ne sta fuori, vi entra, rimane nella mitezza e nella povertà, indifeso. Ecco, tutto questo continua ad avere una forza enorme che aiuta ad amplificare lo sguardo e a chiedersi quanto davvero è il cuore di chi sta e vive il Vangelo del Signore e sceglie e risceglie di fare Pasqua con il Maestro, deve necessariamente, ma tenacemente costruire questo abitare con profondo senso di solidarietà, questo voler bene alle condizioni povere del vivere, questo saper avvicinare e condividere le situazioni più desolate e marginali. È davvero un passaggio che mi pare ci conduce meglio ai luoghi caratteristici che vedremo della Pasqua del Signore. E il come ci si arriva alla Pasqua è determinante, perché dopo incide molto su come tu la intendi, la vivi, la prepari, la fai costantemente rivivere nella tua vita, perché ne celebri la memoria. ma senza una dilatazione di cuore, senza una passione profonda per la storia e per l'uomo e per le condizioni anche desolate della storia e dell'uomo, non riusciresti a stare a quella tavola. Prima o poi te ne sentiresti in imbarazzo, come un escluso, con l'aggravante che colui che ti ha invitato non avrebbe mai pensato di escluderti. Però ti ha invitato alla Pasqua, e la Pasqua è questo, ha dentro una dimensione così. Le grida di giubilo, esulta grandemente, figlia di Sion, a te viene il tuo re. Accade tutto questo nella desolazione di un esilio umiliante, perché in questo momento il profeta è persona tenuta in scacco. C'è un agguato oramai attorno a lui e lui entra indifeso con le sole armi della mitezza e della povertà. E tutto questo come davvero sempre più ci prende. Non disdegna di abitare nessuna condizione dell'uomo e della storia, Gesù, per portarci alla Pasqua si fa solidale con tutto e con tutti. Questo dice una cosa insuperabile dell'Evangelo cristiano. E quando diciamo questa cosa, siamo tutti persone chiamate al ministero, a servire il Vangelo del Signore nel cuore della gente, noi avvertiamo che questa è la chiamata della vita, questa è per noi sempre più irrinunciabile chiamata della vita, perché vi si è aggiunto questo della chiamata ad un servizio incondizionato al Vangelo del Signore. Ecco, questo mi sembrava uno squarcio necessario per entrare nello spazio del luogo odierno che mettiamo a fuoco dopo tutti i passaggi che già abbiamo fatto nelle precedenti meditazioni. E questo, come lo riaffido alla preghiera di ciascuno, alla meditazione di stamattina, mi colpisce comunque qualcosa che nella tradizione liturgica accompagna il giorno della Domenica delle Palme. Qui le tradizioni liturgiche si diversificano parecchio, no? Noi ad esempio ambrosiani non abbiamo il racconto della Passione, no? Abbiamo l'ingresso in Gerusalemme oppure una altra messa, quella chiamata la messa del giorno, quando non coincide con la celebrazione e la benedizione delle palme e degli ulivi. E mi colpisce che in una tradizione così, che viene da molto lontano e non è solo relativa alla tradizione ambrosiana, ci sia il ricorrente rimando a due testi che da sé solo ci possono stamattina orientare quasi in forma, direi di, ecco, imboccala questa strada, vacci fino in fondo, qui davvero entri nel luogo in cui Gesù ha scelto di abitare. Il testo è quello di Ebrei 12, 1b, 3, notissimo, e lo leggo. Fratelli, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Un testo intensissimo che mi pare a metà del nostro cammino di esercizi ha la densità e la forza di sostenere la tensione al suo livello più giusto, perché non ci sia nessun calo di tensione, ma perché davvero questa rimanga la quota di volo del nostro cammino, della nostra preghiera umile e sincera, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Ma significativamente a questo testo quella tradizione di cui parlavo accosta il brano di Isaia 53, una delle profezie, i carmi del servo di Yahweh, 53:1-7. Leggo qualche passaggio. È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Quel volto non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. E prosegue. Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, e questo sarà il volto di Gesù, che i luoghi della Pasqua ora ci presenteranno da vicino. Davvero entriamo nel recinto di quello che mai avremmo osato immaginare, ma ci arriviamo, credo, davvero più consapevoli, più preparati, io credo anche soprattutto più grati al Signore. Certo, questo è un livello che a volte sembra schiacciarci. Come facciamo a portare questa quota di volo nella vita, Signore, e per tutta la vita, e per tutto il nostro ministero? Ce la faremo a vivere a questo livello? Ce la faremo di anno in anno ad apparecchiarla così, la tavola della Pasqua per le nostre comunità? Ce la faremo a tenere viva una tensione spirituale come questa e ce la faremo a questo crescendo di sguardo solidale e carico di amore. Questo è anche quello che si apre come esigenza di preghiera, come qualcosa che davvero in questo momento ha proprio bisogno di esprimersi in una gratitudine profonda. Ecco, ci fermiamo qua e poi dal pomeriggio appunto entreremo sempre di più in quelli che sono caratteristicamente i luoghi della Pasqua. Ma non abbiamo perso tempo in vigilia. Penso che questi 5 luoghi ascoltati e visitati così dal Signore e abitati in questo modo da Lui ci consegnino l'invito a fare Pasqua con il Signore con una densità molto maggiore. E forse potrebbe essere questo uno degli esiti più belli del cammino di questi giorni, degli esiti anche più fecondi del cammino di questi giorni. Una buona giornata a tutti, allora. Va un pochino meglio per me, quindi spero proprio a questo punto che ce la faccio fino in fondo e dovremmo arrivare bene alla Pasqua insieme celebrata. Oggi è, come sappiamo, appunto il nostro ritmo consueto di orario. Vedete, domattina, appunto, essendo l'ultima Eucaristia, siccome venerdì non c'è l'Eucaristia nella liturgia ambrosiana, non potremo fare le lodi insieme, no? Allora la preghiera delle lodi rimane affidata, perché non coincidono gli orari tra la comunità monastica e noi, e allora ci ritroviamo comunque qualche minuto prima delle 8 al Carmelo, perché alle 8 l'Eucaristia. Per semplificare il tutto abbiamo sempre un po' concordato con le monache, con cui i rapporti sono non buoni ma eccellenti, belli, sono davvero di grande comunione, e di pensare loro all'animazione dei canti, alla preghiera dei fedeli. Noi partecipiamo nel senso pasquale della parola, evidentemente, ma appunto non dobbiamo preoccuparci d'altro. Porteremo giù quindi i camici e stole e poi li riportiamo. L'orario cambia quindi un poco, perché ritorniamo qui poco prima delle 9, la colazione, alle 9:30 faremo la meditazione. Ho chiesto poi anche a un saggio e bravo parroco, che adesso ormai non è più parroco perché quando introducono la comunità pastorale tanti preti si dimettono da parroco perché ce ne sia poi uno solo, ma Don Agostino, che è la parrocchia di Moggio, quella da dove siete passati tutti per forza, l'ultima parrocchia venendo su, domattina ha una disponibilità dalle 10:15 in avanti per le confessioni, ha una disponibilità anche Don Cristiano, che è in casa domani. Noi non facciamo un momento specifico di celebrazione penitenziale, perché mi pare che questa dimensione penitenziale attraversa l'intero cammino delle meditazioni che stiamo facendo. E poi il tutto lo viviamo bene, come stiamo vivendolo bene, davvero vi sono molto grato. Clima bello, intenso, è vero. C'è sempre anche qualche amico che si aggiunge magari per un giorno, come Don Massimo, come Don Augusto, che adesso è arrivato, E allora vengono a pregare per una giornata, no? Ma stanno nel nostro silenzio e nella nostra preghiera. Io ci sono adesso, dopo la meditazione di oggi, dopo la meditazione del pomeriggio. Buona preghiera.